24 mattino.
I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so how could this be done?
Prima di tutto un ringraziamento, e il ringraziamento va a Aaron, che è un ascoltatore che è qua davanti in piazza Cesare Battisti a Trento. Viva l'artigianalità, se ci potete sentire in piazza, e grazie a lui. Grazie Aaron. E poi, caro Paolo, io ho una sorpresa per te. Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno, buongiorno a te.
Allora, io ti dico solo questo, vediamo se capisci qual è la sorpresa. Io sono qua con una tazza con scritto Esercito Europeo e un cuore verde sopra, e in studio con me ci sono due persone. Indovina un po' chi sono.
Sono i nostri più grandi estimatori universali che ho conosciuto, e però non possiamo annoiare gli ascoltatori con
sono Sebastiano De Rico, però guarda, allora sì, un minimo di autoreferenzialità, dai, ci sta. Caro Sebastiano, eccoci qua in studio.
No, assoluto.
Top assoluto.
Ciao Sebastiano, Enrico. Ciao Enrico, vi saluto.
Buongiorno.
Eccoli qua. Allora, colgo l'occasione per ricordarvi che la tazza Esercito Europeo, che potete vedere qua nei nostri, perché siamo anche in diretta video, la mostro alla telecamera, eccola qua, la tazza Esercito Europeo. Se andate sulle pagine social di 24 Mattoi di Sebastiano e Enrico, che fanno dei meme su di noi come se fossimo delle persone importanti, e quindi ci piace.
Per noi siete importanti.
Sì, vedi, che bello, guarda, sono quasi commosso, davvero.
Vi conosciamo ormai da tanto, siete nelle nostre vite.
È vero, come mi ha detto una volta un amico, faccio tutte le mattine la doccia con te, e io sono...
Così, insomma, un po' esagerato,
un po' forte, un po' crucianiana come cosa, no? Come operazione sarebbe stata doccia, più però esplicita, probabilmente. No, sì, hai ragione, forse non dovevo citare la doccia a tutti gli effetti. Va bene, allora grazie ragazzi, sulle pagine di 24 Mattoi, sui social, potete anche comprare la tazza Esercito Europeo per affrontare le prossime elezioni che arrivano tra un paio di settimane con la dovuta calma e con la giusta quantità di caffè. Grazie davvero ragazzi per il lavoro che fate. E allora, caro Paolo, iniziamo dunque. Io inizierei da Taiwan, che dici?
Sì, beh, certo, anche perché c'è uno splendido editoriale, cioè molto misurato, di Guido Santavecchi sul Corriere della Sera, che spiega cosa sta succedendo. Guardate ragazzi, è una giornata pazzesca, e spiegherò i motivi per cui dobbiamo andare in onda anche domani, ma questo ne parliamo dopo, nel senso che Pechino ha avviato delle esercitazioni in cui simula un attacco a Taiwan, con delle motivazioni che sui giornali italiani, a parte questo editoriale del Corriere della Sera, ribadisco, sui giornali italiani è un po' sottovalutata come notizia, ma loro la rappresentano come, ovviamente leggo fra virgolette, forma di punizione per il nuovo presidente taiwanese William Lai Ching, accusato di essere, virgolette, un pericoloso separatista, traditore, che ha confessato il piano vergognoso di indipendenza. Questa esercitazione vogliono essere un serio monito contro ogni interferenza straniera, e sono fatte proprio a ridosso, è simulato un attacco, è una esercitazione senza preavviso, motivata per punire, insomma, strana esercitazione. Nello stesso tempo, oggi il New York Times annuncia che Blinken sta premendo per dare il via libera a Kiev all'uso di armi americane anche sul suolo russo, e piovono razzi su Kharkiv, c'è stata una strage, e persino il manifesto, il manifesto, meritoriamente il manifesto, che non è certo un giornale che ha particolari simpatie per l'Ucraina, titola: la linea russa sulle macerie di Kharkiv, continuano a piovere bombe, Mosca fa strage di lavoratori, insomma una denuncia, poi continuano con articoli su articoli. Allora, esercitazioni in Cina fatte in quella maniera e con quelle motivazioni. Le bombe russe su Kharkiv e la strage sui lavoratori e l'annuncio di Blinken. Pensi che sia finito qui? No. Oggi no. L'AIA ha annunciato che dà il verdetto sulla tregua della corte dell'AIA. Allora, all'AIA ci sono due corti, eh? Una la Corte di Giustizia, l'altra la Corte di Penale Internazionale, per cui spesso gli ascoltatori sono indotti a fare confusione. La prima è quella di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, che ha fatto il mandato di arresto nei confronti di Netanyahu, Gallant, dei tre leader di Hamas. La seconda è quella di cui stiamo parlando adesso, che su impulso del Sudafrica, a cui si sono associati moltissimi altri paesi, accusa di Israele di genocidio, e però è un'accusa sospesa alla verifica di quello che sta succedendo a Gaza. E sembra che oggi, anzi vi dico anche l'ora, verso le 15, i giudici dovranno stabilire se accogliere la richiesta con una sentenza per il cessate il fuoco. Sono sentenze così morali, perché non è che questa corte abbia un esercito che manda giù a fare, però insomma avrà la sua, questa sentenza avrà la sua importanza, perché certificherà che Israele sta compiendo un genocidio, a detta della Corte dell'AIA. Nello stesso tempo molte cose si muovono, per esempio la vice di Sanchez in Spagna, e questa, guardate, è una prima volta, anche questa è una notizia. Sotto Yolanda Diaz, che è il ministro del lavoro, mi sembra, è la prima volta che un membro di un governo europeo, mi sembra di ricordare, adotta, fa suo il motto dal fiume al mare, cioè lei in un messaggio vocale ha detto che lei si associa dal fiume al mare, vuol dire la cancellazione dello Stato di Israele, cioè che la Palestina dal fiume al mare vuol dire che dal fiume Giordano al mare non c'è la Palestina e non c'è nessun altro Stato, e quindi dopo aver riconosciuto lo Stato palestinese ci aggiungono Yolanda Diaz, smentita da Pedro Sanchez, ci aggiunge questa motivazione. Non è una piccola cosa, del resto ti sei occupato tu, ma è importante, lo voglio ribadire, che anche in Italia Torino si sta distinguendo come la capitale della solidarietà molto mirata al popolo palestinese. È stato introdotto un imam nell'università occupata, il rettore dell'università se ne è lavato le mani, ha detto l'università è occupata, l'imam ha fatto discorsi infuocati contro Israele.
Lo stato genocida, eccetera, eccetera, sì, tutto.
La seconda volta nella settimana ti cito un editoriale di Alessandro Barbano, un nuovo direttore del Messaggero, che fa un editoriale indignato, e devo dire oggi anche la stampa titola, fa addirittura il grande titolo, il più grande titolo del giornale, insomma il titolo d'apertura del giornale su questo, le pagine 2 o 3, insomma nessuno sottovaluta, si comincia a non sottovalutare questo tipo di manifestazioni. Sì. Per il resto, sempre stando alle cose, Mike Johnson, questa è una notizia che sui giornali italiani non c'è, stamattina ha annunciato che Netanyahu verrà invitato al congresso, verrà a parlare al congresso degli Stati Uniti a Washington. Nota bene che Biden ha negato un incontro alla Casa Bianca con Netanyahu, quindi Mike Johnson, come è noto, ne abbiamo parlato più volte, è lo speaker repubblicano. Beh, insomma, anche questa non è, è una notizia.
Sì, è una mossa notevole, anche in chiave, anche in chiave di campagna elettorale americana, mi pare di poter dire, Paolo. E, qua,
è chiaro, sì.
E qua dal capitolo estero ti porto alla campagna elettorale italiana che diciamo ci delizia sempre. Ma oggi a suo modo.
Oggi la campagna elettorale italiana è sconvolta da un evento che ha spiazzato tutti. I oggi sono gli ultimi sondaggi. Scusa, ieri avevo detto che era l'ultima giornata. Ho sbagliato, gli ultimi sondaggi sono oggi, più o meno sono come quelli di ieri. Danno in difficoltà Fratelli d'Italia, che è sempre il primo partito, ma sta fra 26 e 27, e il 26 fu il risultato delle elezioni politiche. Danno tutti in ascesa il PD, anche se non clamorosa ascesa, e insomma ne ho già parlato ieri. Ma la vera mossa che probabilmente smuoverà decine di milioni di voti è stato che Tajani ha fatto una convention di Forza Italia ed è riuscita a portare niente po' di meno che Serena Autieri e Levati, ma soprattutto i ricchi e i poveri. E questa cosa ha destato interesse sui giornali, perché i ricchi e i poveri non è che si sono presentati sul palco 5 minuti, ma hanno cantato "Sarà perché ti amo", "Se mi innamoro", "Che sarà?", "Mamma mia", "Vuole fu danse". Dice che la Casellati al verso "Stringiti forte, stammi più vicino" si è avvicinata a Gasparri, e che Sallusti si è molto lamentato, il direttore del giornale, perché è stato costretto a parlare dopo di loro, e pare che l'entusiasmo era tale che volevano che anche Sallusti cantasse le canzoni dei ricchi e poveri.
Beh, sono un po', i ricchi e poveri stanno a Forza Italia come Taylor Swift sta a Biden, no? Possiamo dirlo questo tranquillamente.
Di più, direi di più, certo. Guarda, non voglio. Mentre questi, insomma, c'era questo grande evento che ha oscurato, oggi non c'è traccia di Vannacci sui giornali, quindi nella competizione interna fra Lega e Forza Italia mi sembra che oggi il colpo da maestro sia stato questo di Tajani con i ricchi e poveri, che ha oscurato completamente Vannacci. E dicevo, mentre i più seri si occupavano in Parlamento di una norma introdotta, sembra, dal PD nella riforma costituzionale per raddoppiare i senatori a vita da 5 a 10. Sì. Mentre la riforma del governo prevede che i senatori a vita siano cancellati. Ma perché? Perché i senatori a vita sono tutti di centrosinistra, più con maggiori o minori sfumature, facendo finta di essere, non facendo finta, insomma, ostentando una loro neutralità. Oggi c'è una battuta di Mario Monti al Foglio, "Non mi faccia parlare, una questione così delicata", però la cosa interessante è che si sono associati a questa iniziativa del PD, si sarebbero associati, io lo leggo da un articolo di Laura Cesaretti sul giornale, anche il Movimento 5 Stelle. Ora tutti devi ricordare che il Movimento 5 Stelle non solo è sempre stato contrario ai senatori a vita, ma Grillo una volta definì Rita Levi Montalcini una vecchia, adesso
il termine volgare per prostituta,
esatto, il termine per passeggiatrice, io non voglio dire neanche prostituta, il termine volgare per passeggiatrice. E quindi, come puoi immaginare, la storia del la storia dell'introduzione.
Beh, il pezzo della Cesaretti sul giornale che ricostruisce quali erano le posizioni dei 5 Stelle sui senatori a vita e quali sono adesso è delizioso, ovviamente, però
divino, io più che lo definirei divino, e comunque tutti i pezzi. Invece il pezzo di Belpietro è sdegnato, dice "Mascalzoni, voi", perché nel Senato effettivamente buffa, si sono ridotti i senatori su iniziativa dei 5 Stelle e si raddoppiano i senatori a vita. È chiaro che con delle maggioranze risicate, se tu c'hai 10 senatori a vita nominati, che sono dei cattolici, architetti, grandi personalità di fronte alle quali veramente mi tolgo il cappello e mi alzo in piedi. Sto parlando in piedi, alzato in piedi.
Ah, ok.
Però che sono tutti di una parte, insomma, non è un sistema.
Alzo in piedi anch'io.
Ecco, bravo, alzati in piedi anche tu. Ultima notizia, questa secondo me la più clamorosa del giorno, mi stupisco che il Foglio l'abbia dato così piccola, è che il governo prepara un'agenzia del dato, non mi chiedere cos'è, per monitorare le nuove tecnologie. Si chiamerà Agenzia del Dato Nazionale.
Ho idea per un presidente, sai? Cioè, ho idea di chi possa presiederla.
Il presidente, ricordati che a gennaio Giuliano Amato lasciò la commissione algoritmi a Paolo Benanti.
E quindi è libero, scusami.
Ma non lo so, io ti dico solo che questa agenzia del dato, di cui io sentivo la necessità, perché dicevo, porca miseria, ma è possibile che l'Italia deve essere un paese senza agenzia del dato, con presidenza, segretaria, vicepresidente, consiglio di amministrazione, insomma è una bella agenzia del dato. Se facessero un pensierino anche a me una volta tanto, non sarebbe male, perché a me piacerebbe andare in giro con le sirene, tutto un accompagnamento di polizia, dice: ma chi è quello? È il presidente dell'agenzia del dato.
La foto sul giornale con scritto Paolo Mieli invece di storico giornalista, le solite cose,
presidente dell'agenzia del dato. E quindi chiudo con un rimprovero al Foglio, perché con una notizia del genere, in genere uno dovrebbe aprire il giornale, togliere Blinken, togliere la Corte dell'AIA. Ma a proposito, domani ne parliamo della Corte dell'AIA, c'è la sentenza.
Io sono qua a Trento da fare o altre cose.
Sei insensibile.
Ma domani c'ho l'incontro con Monti qua a mezzogiorno e mezza, mi pare mezzogiorno e mezza, presentiamo il libro di Mario Monti qua.
Chiedigli dei senatori a vita di questo.
Che mi risponda, mi dirai, è un argomento delicato, posso.
Se è favorevole al raddoppio. Va bene, ciao, buon sabato,
ciao,
e domenica,
Paolo,
e viva il Festival
lunedì
di Trento.
Sentiamo lunedì, grazie. Ciao Paolo, grazie, ciao.
24 mattino.
Ed eccoci di nuovo. Siamo sempre in diretta da Piazza Cesare Battisti, per chi è di Trento, Piazza Italia, per il Festival dell'Economia di Trento, dove siamo presenti. Oggi andranno in onda praticamente tutte le trasmissioni di Radio 24 da qua. Ci sono 300 appuntamenti, tutti belli, tutti interessanti, un modo, con questo titolo Quo Vadis, per riflettere sul futuro capire dove va il mondo, naturalmente con un occhio evidente. Ne abbiamo parlato adesso con Paolo Mieli, ne abbiamo parlato prima, con un occhio evidente su quello che succede a livello internazionale, le guerre, Taiwan, l'Ucraina, il Medio Oriente, ma con un occhio anche ovviamente a questo paese, di cui uno degli elementi centrali è, diciamo, che entra nel dibattito pubblico solo un po' casualmente, ci pare di poter dire, l'invecchiamento della popolazione. Se parlerà questa mattina alle 9:30 in un incontro al quale sarà presente il neo presidente dell'INPS Gabriele Fava, che è in studio con noi. Buongiorno.
Grazie, grazie mille.
Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, insediato da poco tutto sommato, quindi immagino che questa prima fase sia una fase soprattutto di messa a punto della macchina.
Giustissimo, è poco meno di un mese, perché se leviamo i sabati e domeniche sono quasi poche settimane, però mi sono trovato sicuramente con una macchina che funziona, quindi molto utile, che serve il paese. Pensiamo soltanto che serve circa oltre 42 milioni di cittadini attraverso 440 prestazioni socioassistenziali e previdenziali, con circa 547 sedi dislocate su tutto il territorio nazionale, e quindi è sicuramente un istituto che io considero un po' il polmone dell'Italia.
Un polmone dell'Italia al quale progressivamente negli anni sono stati aggiunti una serie di compiti, da mero istituto previdenziale si è progressivamente trasformato, e tra le altre cose è stata stata inserita la gestione dell'erogazione di quello che prima era il reddito di cittadinanza e adesso è diventato l'assegno di inclusione. Allora, la prima cosa è come sta procedendo la questione dell'assegno di inclusione. Ricordiamo che qua siamo in una fase ovviamente ancora di passaggio, no, Presidente?
Ma certamente, certamente, in realtà per quel che mi risulta sta procedendo regolarmente, quindi non ci sono soluzioni traumatiche al momento, ma ciò che importa, ciò che più su cui più bisogna puntare è il fatto che oggi, ha detto bene, non stiamo più parlando di soltanto politiche assistenziali, ma oggi dobbiamo parlare di politiche assistenziali, cioè politiche passive insieme alle politiche attive, e probabilmente saranno trainanti le politiche attive. Perché? Perché dobbiamo puntare su un aumento della base occupazionale, è fondamentale al fine di arrivare a un sistema pensionistico sostenibile. Io, come oggi ho l'onore insomma di presiedere l'INPS, come primario obiettivo c'è tendenzialmente anche in tempi ragionevoli o coerenti l'aumento di contribuenti e contributi. Ciò consentirà, lo ripeto, di arrivare a un sistema pensionistico sostenibile, e ciò consentirà probabilmente anche di alleggerire l'intervento della fiscalità generale a favore dell'istituto. Lei sa perfettamente che oggi la fiscalità generale interviene quasi circa al 40%, quindi un intervento sicuramente importante. Ecco, anche questo è un focus relativo al mio mandato.
Sì, questo mi sembra un punto fondamentale. Poi torniamo all'assegno di inclusione, perché un qualche spunto ce l'ho ancora. Perché coinvolge due elementi fondamentali. Il primo è la sostenibilità del sistema pensionistico italiano a fronte di una serie di questioni. Innanzitutto le modalità nelle quali si va in pensione con una popolazione in invecchiamento, e il secondo punto è esattamente la base contributiva, che però dipende da come funziona il mercato del lavoro adesso e da come funziona per i giovani, ma dipende anche dal fatto che i giovani non ci sono più e iniziano a non esserci più. A fronte di questo si sente di definire il sistema, diciamo nel medio termine, il sistema pensionistico sostenibile?
Sulla premessa che sono appena arrivato, ho sicuramente approfondito molto bene temi peraltro a me cari da giuslavorista. Stiamo lavorando molto bene di concerto col Ministero del Lavoro, perché ricordiamoci che io sono un soggetto attuatore, il legislatore è il governo, insieme naturalmente ognuno per parte propria, e quindi il Ministero del Lavoro. Ma ciò che dice è sicuramente importante ed è molto attuale, ecco perché sto parlando di politiche passive insieme alle politiche attive, trainanti le politiche attive. Dobbiamo sicuramente aumentare l'occupabilità, e quindi in modo tale che io possa avere maggiori contribuenti e contributi. Per far questo bisogna senz'altro andare a attrarre i giovani, riuscire a farli avere buone occupazioni che garantiscano un percorso di crescita professionale, di gratificazione professionale, ma stabile, quindi non lavoretti spot. E questo vuol dire che, ad esempio, introdurrò a breve una campagna, una grande campagna di educazione previdenziale, perché anche qui dobbiamo rappresentare ai giovani che il lavoro c'è, il lavoro va intercettato, va offerto, ma il lavoro in chiaro, quindi farli star lontani dal lavoro nero che non giova a nessuno, in primis loro. Ecco, questo è un altro aspetto molto importante, come ad esempio anche la Silver Economy creerà sempre di più nuovi lavori che serviranno a creare nuova occupazione stabile.
Abbiamo una pausa.
24 mattino.
Dunque, vorrei ancora approfondire questo. Allora, senza tutto questo, diciamo, senza un'operazione sulle politiche attive, stante l'invecchiamento della popolazione, stante l'attuale sistema di regole, il sistema, secondo lei, è sostenibile oppure no?
faremo di tutto per renderlo sempre più sostenibile. Ad oggi il sistema si regge, non è che non si regge, bisogna contestualizzarlo, quindi bisogna attualizzarlo. Ecco perché ho parlato e parlerò sempre di più anche della Silver Economy, ma ecco perché ad esempio facevo riferimento agli anziani, che io preferisco definire diversamente giovani, ma perché? Perché sono attivi e quindi bisogna guardarli come a una risorsa. E sarà sempre più importante proprio alla luce, se vogliamo, del combinato disposto con la Silver Economy. La Silver Economy riguarda anziani o diversamente giovani? Sì. Questi diversamente giovani possono essere ancora attivi e quindi protagonisti della vita sociale del nostro paese? Sicuramente sì. E quindi vediamoli come una risorsa che porteranno come effetto virtuoso una migliore occupabilità dei giovani all'interno del nostro scenario italiano, ma non solo, anche globale.
Senta, da quel che ho capito, il suo obiettivo, visto che mi ha parlato di anziani, di giovani, eccetera, eccetera, il suo obiettivo è far sì che l'INPS diventi complessivamente il sistema, possiamo definirlo, erogatore del welfare italiano?
Certamente sì, non a caso, ha ragione, grazie per questa precisazione, perché non a caso anche in audizione in Commissione Lavoro, Camera e Senato ho desiderato definirlo come l'hub del welfare. Perché? Perché passerà da un welfare difensivo a un welfare generativo. Cosa voglio dire? Oggi i bisogni e le esigenze sono molto cambiate, sono diverse dai giovani agli anziani, alle famiglie con o senza figli, ai disabili e via dicendo. E quindi ecco che l'INPS, siccome copre questa platea di interessati, noi pensiamo soltanto che l'INPS c'è fin da quando nasciamo, fin a quando, ahimè, abbandoniamo la terra, e anche dopo. Quindi veramente copre tutti e serve tutti, è al servizio di tutti i cittadini. Ecco che quindi da domani cercherà di customizzare i propri servizi in funzione del ciclo di vita, in modo da poter essere molto utile, molto contestualizzato.
Allora, tra questi punti ce ne sono due. Lei ha citato appunto la questione delle famiglie, ci arriveremo tra un attimo perché c'è anche la questione dell'assegno unico, il tema dell'assegno unico da toccare, e poi diciamo l'assegno di inclusione, che è lo strumento, lo ricordiamo agli ascoltatori, che ha sostituito di fatto il reddito di cittadinanza. Sul fronte dell'erogazione, come stanno andando le cose? Si è segnalato su qualche giornale ritardi, come stanno andando le cose?
Ritengo assolutamente bene, coerentemente, senza particolari traumi, appena diciamo entrato in essere, e quindi sta ricordo anzi che la tecnostruttura è una tecnostruttura veramente molto all'altezza, e quindi li ringrazio per il lavoro che stanno facendo, che hanno fatto. Ricordiamoci che la pandemia, se l'abbiamo superata, l'abbiamo superata grazie proprio a un IMSS che è intervenuto su tutti i fronti, anche in via del tutto straordinaria e eccezionale, dati i tempi, date l'emergenza, e quindi data una situazione, un contesto veramente molto difficile e particolare. Quindi sta andando a regime, andrà sempre più a regime.
Si è fatto un'idea di quando possa andare completamente a regime l'assegno di inclusione?
Sarebbe prematuro adesso dirlo, sarebbe prematuro, perché comunque sono situazioni che riguardano tutto il paese, tutti i cittadini, quindi insomma comunque sono...
E poi il sistema di controlli non dipende da voi, se non vado errato, no?
No, c'è assolutamente, c'è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il quale interviene sui controlli, sulla vigilanza, che dipende anche da noi. Da questo punto di vista abbiamo sicuramente una grande attenzione a che sostanzialmente i soldi vengano spesi bene.
La questione dell'assegno unico, anche quello è uno strumento ovviamente di welfare importante, soprattutto per le famiglie. Ecco, su questo fronte, dal punto di vista dei dati, dei numeri, delle indicazioni, che cosa ci può dire?
Ma su questo fronte vi è una grande attenzione anche da parte del governo per contrastare al tempo stesso lo stato di povertà, che deve essere sicuramente preso in considerazione e dovrà essere risolto. A questo punto di vista ci sta pensando bene il legislatore, e al tempo stesso, come dicevo, le politiche assistenziali, previdenziali, le politiche attive. Abbiamo appena iniziato, ci stiamo lavorando molto bene, abbiamo una tabella di marcia e mi permetto io di dire che abbiamo quasi approntato un cronoprogramma che seguiremo efficacemente.
Ancora un paio di punti. Il primo punto è quello della trasparenza. Guardi, noi siamo sempre pieni di ascoltatori che ci scrivono e ci dicono: perché continuate a parlare continuate a dire che il sistema può non essere sostenibile, perché io con i miei contributi mi pago la mia pensione. Innanzitutto spieghiamogli che non è così, ma nel senso, con i nostri contributi tendenzialmente paghiamo la pensione di chi è più anziano, però oltre a questo, proprio su questo fronte, a quel che so, volete mettere in campo un'operazione, diciamo, di trasparenza, di verifica, di controllo anche a favore dei cittadini. Ce la spiega?
Il sistema di trasparenza è giusto quello che sta sottolineando, vuol dire questo: l'INPS aperto a tutti, deve dialogare con tutti. Anche da questo punto di vista ho appena instaurato una grande campagna ascolto, che vuol dire intercettare il fabbisogno, che vuol dire anche intercettare naturalmente luci e ombre. Quindi se ci sono delle criticità è bene che le sappiamo, in modo da intervenire subito e risolverle. La grande campagna ascolto vuol dire anche aprire le porte dell'INPS a tutti. Questo comporterà sicuramente anche, ad esempio, un open day aperto ai giovani. I giovani devono vedere come funziona l'INPS, che è il loro futuro. Quindi,
e c'è anche un'idea, da quel che ho capito, di consentire alle persone di calcolarci un po' più facilmente, di vedere quanto hanno versato, eccetera, cioè, che in parte già esiste, a dire il vero.
Sì, certo, esiste, ma non è ancora è perfettibile. Anche questo, grazie alla tecnologia, abbiamo oggi l'intelligenza artificiale, l'ho già detto più volte, l'intelligenza artificiale, comunque la tecnologia, l'informatica in generale, servirà sempre di più per avere dati certi, e non serve a sostituire la persona, serve a migliorare la qualità del lavoro delle persone, sia a partire dalla tecnostruttura, ma sia naturalmente a favore dei cittadini. E a favore dei cittadini vuol dire avere dati certi, dati leggibili, fruibili, attraverso sistemi facili, intuitivi.
Grazie a Gabriele Fava, neo presidente dell'INPS, al quale auguriamo buon lavoro, da un mesetto sostanzialmente insediato, come ci diceva. Un grazie a tutta la squadra, a tutto il team qua di 24 Mattino, sia qua a Trento, Pietro Lacorte in regia, Marco Santoro in assistenza e in redazione, a Milano Carmelo Lauricella e Alessandro Marco Tulli, insieme a Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Eina, tutta la squadra di 24 Mattino, come sempre, tutta la squadra di Radio 24, che sta lavorando meravigliosamente per offrirvi, diciamo, speriamo, lo stesso prodotto e anche migliore qua da Trento in trasferta. Il GR, noi ci risentiamo lunedì mattina alle 6:30, e per chi è invece qua a Trento ci vediamo in giro. Una buona giornata a tutti, ciao!